Iniziamo la serata chiedendo allo Spirito Santo di illuminare le nostre menti, i nostri cuori e guidare la nostra volontà, perché nell'ascolto della parola del Signore noi possiamo essere toccati e mossi a vivere un vero cambiamento del cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come avete avuto modo di vedere leggendo il foglietto che è stato preparato, stasera ci soffermiamo sulla sequela. Domenica, lunedì scorso, Suor Erika ci aveva parlato dei criteri di Gesù, i criteri che guidano la sua azione, guidano il suo ministero, e quei criteri sono ovviamente il riferimento che orienta anche la nostra esperienza di discepoli, il nostro cammino nella sequela del Signore, e sono criteri che suscitano una risposta. E proprio stasera cerchiamo di soffermarci su quelle che sono state le risposte venute osservando Gesù, ascoltando il suo annuncio, vedendo il modo in cui lui entra in relazione con le persone che incontra. Risposte che troviamo innanzitutto nella Bibbia, nella parola di Dio, perché è evidente che tutti i Vangeli, così come poi gli Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, le lettere degli altri Apostoli, non è altro che un eco di quello che è stata l'esperienza di chi ha incontrato, conosciuto personalmente e vissuto proprio la sequela del Signore. Ma se noi invece e poi ci sono quelli che nel tempo, sulla parola meditata e sulla propria esperienza, sulla propria storia, hanno vissuto anch'essi questa sequela, dandole una coloritura, dandole una declinazione propria, speciale, particolare. E allora, mettendoci sulle tracce della parola di Dio e sulle tracce di quanti nel passato e ancora oggi sono dei discepoli, quello che ci proponiamo di fare stasera, in modo molto semplice, è di mettere a fuoco alcuni aspetti di questa sequela, nella speranza che tutto questo possa poi diventare una parola che si rivolge direttamente alla vita di ciascuno di noi, perché in quanto discepoli anche noi siamo chiamati a rispondere a quello che è l'invito del Signore. E allora, per poter iniziare, per poter entrare in questa dinamica della sequela, forse è opportuno iniziare con quelle che sono le difficoltà. Ho pensato di fare questo per una ragione molto semplice. Già la volta scorsa, quando Suor Erika ci parlava dei criteri di Gesù, abbiamo visto che è molto difficile giungere ad una sintesi. C'è una tale ricchezza nel messaggio e nella vita del Signore che prendere una formulazione sintetica rischia di essere sempre molto molto complicato. Possiamo certo dire che questo messaggio si racchiude in un amore che si dona per salvarsi, ed è giusto, però poi c'è qualcuno che aggiunge un'altra tonalità, ne aggiunge un'altra ancora. E allo stesso modo, quando parliamo della sequela, forse è più facile dire ciò che ostacola la sequela, piuttosto che dire in che cosa effettivamente questa sequela si traduce, perché dire seguire Gesù rischia di essere semplicemente una tautologia. Allora, cerchiamo di fare questo percorso partendo da quelli che sono gli aspetti che possono fare più resistenza. E in questo senso incontriamo nei Vangeli sinottici, e io qui ho scelto la versione di Luca, un breve passo della Bibbia in cui si racconta dell'incontro di Gesù con alcune persone che chiedono di seguirlo o a cui Gesù propone di seguirlo, con un esito però negativo. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Tre incontri mentre Gesù cammina, e la meta del cammino di Gesù è Gerusalemme. E nel Vangelo di Luca, in modo particolare, tutta la seconda parte del Vangelo è il racconto di questo viaggio che conduce Gesù e i suoi fino alla città santa, fino alla celebrazione della Pasqua, fino quindi al dono di Gesù, perché noi possiamo essere salvati. E lungo questo cammino, che quindi è un cammino che va verso la croce, Gesù incontra questi uomini che non hanno nome, perché possono essere chiunque. In questi uomini possiamo riconoscerci anche noi. E dice il primo: ti seguirò dovunque tu vada. E non sa dove va, noi lo sappiamo perché come lettori del Vangelo lo sappiamo, però è un'affermazione importante, è un'affermazione di una disponibilità totale. Dovunque tu vada, io sarò con te. E di fronte a questa disponibilità così bella, così grande, di fronte a questo mettersi veramente nelle mani del Signore e voler andare con Lui, la risposta di Gesù è una risposta che chiarisce i termini per evitare che ci siano fraintendimenti. Gesù dice che le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma lui non ha dove posare il capo. Le tane e i nidi sono dei luoghi in cui poter trovare rifugio, sono dei luoghi dove poter ripararsi nei momenti in cui c'è un pericolo, nei momenti in cui c'è un tempo avverso. È il simbolo anche di un legame con quello che è il proprio luogo di origine. E questo Gesù ci dice, lui non lo dispone, non dispone di una tana, non dispone di un nido, non dispone di un luogo di rifugio. L'unica cosa che ha in questo cammino che sta facendo per andare verso Gerusalemme è il suo amore e la sua fiducia nel Padre. Ma questo amore e questa fiducia non gli danno un luogo fisso dove poter trovare riparo, ma invece lo mettono in cammino. Lo invitano ad andare incontro a qualcosa che non sa bene neanche lui e che affronta facendo leva soltanto su questa fiducia nel Padre. Le tane e i nidi sono allora quei luoghi in cui noi possiamo riposare, mettendoci al sicuro, mettendoci anche sulla difensiva, evitando di far fronte a quelli che possono presentarsi come eventi incerti, come eventi che non sono sicuri. Tane e nidi, luoghi che ricordano anche quelli che potrebbero essere come il ventre della madre, un luogo protetto, non voler lasciare questo luogo protetto. E queste tane e questi nidi assumono tante forme, alle volte anche gli aspetti che sono più legati alla nostra sfera religiosa possono diventare delle tane e dei nidi, delle forme di devozione, degli attaccamenti a certe espressioni della nostra fede, piuttosto che metterci in cammino con il Signore, possono diventare degli ostacoli, possono diventare un luogo sicuro, tranquillo, in cui mi confermo in quello che penso, in quello che credo e non cammino. E quindi in questo primo incontro il Signore dice che la realtà della sequela è una realtà di essere in cammino con la fiducia riposta unicamente nel Padre, pronti a lasciare l'idea stessa di avere una tana, di avere un nido. Il secondo incontro è invece un uomo che chiede lui, a cui è chiesto da Gesù di seguirlo, e la sua risposta non è una risposta negativa, dice: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Non sta dicendo no, sta dicendo: ho da prima una cosa importante che devo fare, che seppellire il padre è anche un atto di pietà, oltre che un legame familiare importante. E la replica di Gesù è dura in questo senso: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Ritroviamo ancora una volta questo invito ad andare, a camminare, questo invito ad annunciare il regno e questo invito a lasciare che i morti seppelliscano i morti, a lasciare che l'eredità legata alla figura del Padre non diventi un ostacolo. Il Padre è il nostro legame con le origini, è quello da cui noi prendiamo la nostra identità. Dal Padre, nel momento in cui muore, noi riceviamo anche un patrimonio che non è per forza un patrimonio materiale, ma un patrimonio di relazioni, di saperi, un posto anche nella società. E allora la morte del Padre e il legame con il Padre possono essere espressioni che diventano legami, vincoli. E ancora una volta il Signore quello che fa è invitare a non restare legati a qualcosa, ad una tradizione per quanto importante, a non determinare chi sono io in base a quello che è venuto prima di me, senza aver fatto però un'opera di appropriazione vera, personale, che significa anche andare oltre l'eredità ricevuta. E l'invito al regno, ad annunciare il regno, è un invito ad andare a guardare al di là della propria storia personale particolare. L'annuncio del regno è per gli altri. Se l'eredità del Padre mi chiude nella mia realtà, l'invito ad andare ad annunciare è un invito ad andare oltre, ad andare verso l'esterno, ad uscire da sé. Un altro disse: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette l'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Ancora un terzo caso, e questo terzo caso è un po' come se fosse la sintesi dei due precedenti, perché c'è la volontà di quest'uomo di seguire Gesù, ma c'è anche un prendere tempo, mettere qualcosa prima di questa sequela, avere un ordine di priorità in cui c'è qualcosa che è più importante. E questo qualcosa di più importante è salutare quelli di casa, prendere congedo. E la casa diventa un po' la sintesi di quell'immagine del nido, della tana che abbiamo visto nel primo caso e di quel riferimento al Padre. La casa è il luogo per eccellenza in cui io posso essere me stesso e quello che mi permette di poter vivere avendo trovato tutto ciò che conferma la mia identità. La casa è questo simbolo potente della mia storia. E l'invito del Signore è quello di non volgersi indietro. Chi mette la mano all'aratro e poi si volge indietro non è adatto al regno di Dio. Mettere la mano all'aratro è l'immagine dell'operaio chiamato a lavorare nella vigna del Signore. però questo operaio che si volge indietro è un operaio che ancora è nel dubbio, titubante, che guarda a questo compito, ma nello stesso tempo è attratto da ciò che è successo nel passato, nella sua storia, non riesce a staccarsi da questo. Facendo delle visite alla Basilica di Sant'Ambrogio, c'è la parte immediatamente a ridosso della porta d'ingresso, nel Nartece, in cui ci sono varie immagini di animali, che sono simboli dei fedeli, dei credenti. E proprio su uno dei pilastri c'è l'immagine di questo felino che sta correndo via, allontanandosi dalla porta, ma volge la testa indietro. È l'immagine speculare rispetto a quella di cui ci parla il Vangelo. Lì c'è un credente che arriva alle soglie della porta, alla soglia dell'ingresso nella Basilica, nell'ingresso nella comunione di Cristo, e ha paura e scappa, però nello stesso tempo c'è qualcosa che lo interroga e volge il capo verso quella porta. Qui anche abbiamo una figura di qualcuno che è nel dubbio ed è titubante, però stavolta il dubbio è sull'ingresso e su quelli che sono i legami del passato. Tre incontri, ognuno con la sua peculiarità, ognuno con la sua identità, ma che pongono in luce quello che è l'elemento fondamentale della sequela, che la sequela è un'esperienza di libertà. In tutti i tre casi noi vediamo che c'è una volontà di seguire il Signore, ma ci sono anche degli elementi che fanno da freno, elementi che sono legati alla propria storia, al proprio passato, ai legami che si hanno, legami che possono essere familiari, legami con la propria occupazione, il proprio lavoro, con alcune persone, con un certo stile di vita, volendo continuare a declinare questi legami alla luce di quella che è la nostra situazione oggi. Ma questi legami sono dei freni che non frenano tanto una scelta, quanto imbrigliano la nostra libertà. E quello che il Signore invita a fare, invece, è proprio di dare spazio ad una risposta che sia libera. E allora il non avere un luogo dove posare il capo, lasciare che i morti seppelliscono i propri morti o non voltarsi indietro, sono tre modi diversi per dire la stessa cosa, questo invito a saper vivere con un cuore libero, capace di accogliere l'invito che il Signore fa, l'invito che fa ciascuno ad una sequela. E allora qui è importante tenere presente un aspetto. Molte volte noi quando parliamo dell'invito del Signore al discepolato, alla sequela, cerchiamo di ragionare quasi come se ci fosse qualche verità che è nella mente del Signore alla quale noi dobbiamo necessariamente aderire. Ragionare in questo modo può creare effettivamente un grosso disagio, perché la volontà del Signore, come dicevano una volta, mi piomba sulla testa come una tegola. E vuoi o non vuoi, quella è e quella devo prendere. Invece, in questo modo di pensare, di comprendere la volontà del Signore, non fa giustizia innanzitutto a Dio stesso. Non gli fa giustizia perché ci immaginiamo un Dio che alla fine ha già tutto deciso e che gioca con noi come se fossimo dei burattini. La sequela del Signore è invece un cammino di libertà che si fa con Lui, dove l'unica cosa che è sicura è che Lui vuole il nostro bene, e quello stesso bene che vogliamo noi. Il modo attraverso cui questo bene poi prende corpo concretamente nella vita di ciascuno, ebbene, questo è frutto di una collaborazione creativa. E proprio per questo gli altri brani che vi ho indicato, su cui ci soffermiamo ora, sono un esempio di come nell'ascolto, nella preghiera, nella comunione col Signore, tanti uomini nel corso del tempo hanno compreso che l'invito alla sequela che a loro era rivolto prendeva una forma che era particolare, unica, propria. E questo significa anche per ciascuno di noi un invito potente a dire: non bisogna corrispondere ad un modello che è stato fissato dal Signore, ma bisogna piuttosto entrare in questo dialogo con Lui per costruire insieme il modo per ciascuno di noi di seguirlo oggi. E allora vediamo queste tante molteplici forme di sequela che dalla Bibbia in poi nel tempo si sono realizzate. Iniziamo con questo brano, sempre tratto dal Vangelo di Luca. È un testo breve. In seguito, egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del Regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Un testo breve, un testo che fa da raccordo e che presenta quella che era la quotidianità del gruppo che seguiva Gesù. Gesù va di città in villaggio annunciando il regno. E con lui si muove un gruppo nutrito. Ci sono i 12 e ci sono alcune donne. E proprio su queste donne vorrei soffermarmi con voi stasera. Perché se ci sono delle figure che hanno accompagnato Gesù sempre fino alla croce senza venir meno, che sono state le prime ad essere lì al momento in cui si scopre che la tomba è vuota e vanno ad annunciare agli altri che il Signore non c'è più, il Signore è risorto. Ebbene, queste sono proprio le donne. L'elenco che fa Gesù, l'elenco che fa l'Evangelista in questo brano, dice che ce ne sono alcune che dovevano essere note al tempo e tante altre. Per noi può sembrare quasi riduttivo quando leggiamo che queste donne servono Gesù con i loro beni. Però se pensiamo a quello che era il contesto sociale e culturale della Palestina di 2000 anni fa, il comportamento di queste donne ha qualcosa di dirompente. Veramente espressione di una forza che è a sua volta una profezia. E queste donne interpretano la sequela alla luce di quello che gli è dato, che è possibile loro fare, secondo quella che è la loro comprensione di questa sequela. Se i 12 sono il gruppo intorno a Gesù che viene istruito, e per una donna sarebbe molto difficile poter fare quel tipo di missione che Gesù affida ai 12 stessi, loro sono là. E di quella che è l'espressione della buona novella che Gesù annuncia, loro si fanno carico della dimensione del prendersi cura. Loro si prendono cura di Gesù e degli altri. Gesù che si prende cura delle persone che incontra, che è attento ai loro bisogni, trova nell'atteggiamento di queste donne, che nel contesto del loro tempo fanno proprio questo, riprendono quell'aspetto dell'azione di Gesù. Poi, in luoghi e contesti diversi, ovvio che le discepole possono fare ben altro. Però già questo modo di essere discepoli di queste donne citate nel Vangelo ci presenta come esse riescono a dare un'interpretazione personale di quello che è l'annuncio del Vangelo e di come questo annuncio si traduce in modo concreto nella loro vita. In questo senso, visto che anche domani è la festa della donna, l'augurio è che le donne qui presenti, quelle, tutte le donne possano vivere questa, la loro fede come un modo attraverso cui la loro femminilità possa dare espressione piena all'amore del Signore in mille forme, e lì abbiamo soltanto da imparare noi uomini, imparare come questa dimensione anche materna dell'amore del Signore prende corpo. Ma se già quindi abbiamo nel primo gruppo che seguiva Gesù questo modo particolare di essere discepole, che è il modo delle donne, subito dopo, negli Atti degli Apostoli, vediamo altre forme di discepolato che sorgono. Vi ho messo questo pezzo degli Atti che è tratto dal capitolo sesto, che è la nascita dei diaconi. Diaconi che non vanno intesi come il diaconato a cui siamo abituati noi oggi, ma quello che è importante rilevare da questo passo è come in una situazione che si presentava di difficoltà, in cui c'era effettivamente un malessere all'interno della comunità dei primi cristiani, c'erano delle posizioni divergenti, c'erano dei dissidi, mettendosi all'ascolto della parola, mettendosi in preghiera, la comunità dei cristiani intuisce che c'è un'altra forma attraverso cui il discepolato si realizza, e accanto a quello che è l'annuncio della buona novella viene istituito un altro servizio, il servizio alle mense. Vediamo quindi come questa creatività dell'essere discepoli trova espressione, prende corpo già nei primi tempi della comunità cristiana, partendo dalla realtà. Non è stato certo lasciato da Gesù questo tipo di servizio, però nel modo in cui Gesù ha vissuto, nel modo in cui Gesù si è fatto carico delle persone che incontrava, è stato attento ai loro bisogni, la comunità cristiana ha capito che il servizio alle mense era un'espressione dell'annuncio della buona notizia, e che aveva la sua dignità non differente da quello della predicazione in modo esplicito. Un altro brano che può aggiungersi a questo insieme, ma potrebbero essercene altri, l'ho preso dalla lettera ai Galati. Paolo racconta del dissidio vissuto con una parte degli altri apostoli su quello che era la sua missione e la sua comprensione della missione, e la comprensione della missione che avevano invece alcuni tra gli apostoli. E dicendo nella lettera che scrive ai Galati come si è concluso, abbiamo qualche intuizione. Visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per le genti, e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. Ci pregavano soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare. Paolo racconta ai Galati e racconta come sia in lui sia in Pietro c'è un'unica realtà che ha agito, un'unica persona, lo Spirito del Cristo, che li ha chiamati a predicare, ma a predicare operando una distinzione. Paolo, primo missionario, rappresenta una rottura rispetto a quello che era il modo della prima comunità cristiana di comprendere l'annuncio del Vangelo. Non pensavano di andare ad annunciare il Vangelo ai non ebrei. Annunciarlo ai gentili e comprendere che questo annuncio ai pagani faceva pienamente parte della realtà dell'annuncio del Vangelo costituisce un passaggio epocale, e non scontato. Tanto si dibatté prima di arrivare a ritenere che effettivamente così doveva essere fatto. E allora in questo vediamo ancora una volta la forma attraverso cui il discepolato assume figure nuove. E sempre questo è frutto, da un lato, dell'azione dello Spirito che suscita delle risposte nuove, e dall'altro la creatività dell'uomo e i suoi doni, i suoi talenti. In questo caso la personalità di Paolo, che era ebreo ma era stato anche educato alla cultura ellenistica e poteva quindi svolgere questo ruolo di portare l'annuncio del Vangelo a chi non faceva parte della comunità di Israele. E non è scontato poi la conclusione.